Amici di Che Pizza Podcast, ben trovati per un nuovo episodio e ben trovato Peppe.
Ben trovato a te, Simon. Terz'ultima puntata della terza stagione. Come ti senti? Come ti senti? Ci stiamo per avviare alla conclusione.
Io mi sento quasi in vacanza, con quell'aria un po' da ultimi giorni di scuola in cui si tirano le somme, si fanno le ultime cose. Insomma, sento che stiamo un po' tirando i remi in barca con questa stagione. Ma abbiamo comunque una bellissima intervista per questo episodio, giusto Peppe?
Questa è anche l'ultima intervista per questa terza stagione e per questa puntata ritorniamo a Napoli, perché il nostro ospite è un pizzaiolo napoletano di scuola tradizionale verace. Parleremo con Vincenzo Esposito, titolare della pizzeria Carmenella a Napoli, e con lui capiremo un poco come si forma un pizzaiolo fin dalla sua giovinezza, come nasce una pizzeria e come si possono seguire i dettami della pizza tradizionale verace napoletana, facendo comunque innovazione e lasciando comunque un'impronta individuale sul proprio prodotto.
E allora andiamo ad ascoltare Vincenzo Esposito della pizzeria Carmenella di Napoli.
Carmenella, siamo qui con Vincenzo Esposito. Carmenella è una pizzeria che si trova a due passi dalla stazione centrale di Napoli, una delle mie pizzerie preferite di Napoli, e ovviamente adesso non dobbiamo fare altro che chiacchierare con il maestro Vincenzo Esposito. Ci facciamo una chiacchierata con lui intanto. Buongiorno maestro.
Buongiorno, buongiorno Giuseppe, sei troppo buono. Maestro, io dico sempre che i maestri stanno a scuola, io faccio il pizzaiolo. Il pizzaiolo verace napoletano, questo mi definisco io. Maestri, una parola troppo grossa, che non mi piace nemmeno che venga utilizzata così spesso nel nostro mestiere, perché chi è pizzaiolo e si definisce poi lui un maestro, secondo me non è pizzaiolo.
Noi tendiamo a utilizzare la parola maestro soprattutto con pizzaioli che hanno una certa esperienza, una certa età, una certa professionalità. Anzi, te la devo fare la domanda, perché io mi sono sempre chiesto: ma tu quanti anni hai?
Io ho 54 anni, ho sempre vissuto nella pizzeria fin da bambino.
Allora partiamo proprio da questo. Tu da quando hai cominciato a fare la pizza? Perché hai detto bambino, quindi sei uno di quelli che ha messo subito le mani in pasta da che era...
Sì. Da piccolino stavo in pizzeria, però insomma non mi permettevano di fare nessun tipo di lavoro, perché comunque ero un bambino, fino all'età di 14-15 anni, quando insomma ho iniziato a chiedere qualche cosa in più. Allora mi veniva fatta la domanda se vuoi così soldi e a fatica. E quindi ho iniziato a frequentare più spesso il locale, a fare delle mansioni sempre più professionali, ad assumermi sempre più delle responsabilità, in modo tale insomma da poter avere quello che io chiedevo, insomma, che poi insomma, non è che non lo facesse perché vuole diventare miliardario, però l'importante è che io imparavo il mestiere, la passione per questo lavoro, per questo mestiere che mi ha trasmesso mio padre, che era uno che faceva questo lavoro fin da un bambino veramente, perché lui all'età di 9 anni per sopperire insomma quelli che erano i problemi di povertà, di fame che c'erano in quel periodo del dopoguerra, il suo fratello più grande, mio zio, che già faceva questo mestiere, una mattina se lo prese per mano e se lo portò con lui in pizzeria. Aveva 9 anni mio padre.
Quindi tuo padre è uno di quelli che ha iniziato, che era proprio alto, un soldo di calcio, come si suol dire.
Sì, esatto. Quindi però era uno di quelli integralisti del mestiere, quindi per mio padre tutto doveva essere perfetto. Pensa che lui alle 10, massimo 10 e mezza del mattino, doveva già avere il banco pronto e il forno acceso per poter fare già le pizze, anche se sapeva che il primo cliente entrava a mezzogiorno. Però lui non desistiva su questa cosa, lui alle 10 e mezza teneva il banco pronto, tutto già pronto, il forno bello caldo, già si potevano fare le pizze.
Ma dimmi una cosa, se tu sei figlio d'arte, perché vieni da una famiglia di pizzaioli, come mai tu hai cominciato più tardi? Sai, perché si sentono sempre storie di pizzaioli che vengono da generazioni e generazioni e cominciano veramente a mettere le mani in pasta da che sono proprio piccolini, bambini. Tu invece hai aspettato la fase adolescenziale. È una cosa che volevi fare e non ti hanno permesso? Oppure tu non sei stato catturato subito dall'arte fin da piccolo?
No, venivo protetto. Ah. È diverso il discorso. Venivo protetto, perché siccome questo è un lavoro, insomma, molto, come io d'altronde sto proteggendo adesso i miei figli, ne ho protetto in quanto, siccome questo lavoro che dico io non è faticato ma è sacrificato, allora magari per i miei genitori insomma avevano più un desiderio che io si imparassi il mestiere, che però me ne occupassi di tutta altra cosa per non far sì che turni stressanti, festivi e lavorativi, ferie inesistenti, sa, loro che avevano subito già dalla generazione precedente alla loro questa cosa, preferivano che magari io potessi intraprendere una strada diversa, anche se comunque mantenessi insomma la gestione del locale di famiglia.
Cioè la pizzeria, il lavoro da pizzaiolo, il mestiere di pizzaiolo come piano B, però in realtà avrebbero voluto che facessi altro?
Avrebbero voluto semplicemente per salvarmi, secondo loro, da questo sacrificio a cui porta il nostro lavoro. Tu devi pensare che io vengo alle 8:30 del mattino, minimo mezzanotte torno a casa. Questo tutti i giorni, questo da 30 anni oramai. Poi quando ho iniziato a farmi un ragazzino, iniziavo ad uscire con i miei amici, mi piaceva insomma comprarmi una scarpa diversa, mi piaceva andarmi a fare una passeggiata, non mi andava di fare il mantenuto, né tantomeno loro volevano mantenermi a fare questa cosa, visto che non vuoi studiare, allora a questo punto devi diventare pizzaiolo, perché comunque io non volevo studiare. E quindi sono diventato pizzaiolo, però non, come far capire, non un piano B, perché comunque ho capito che fin dall'inizio era sempre quella la cosa che volevo fare, perché io da bambino, all'età di 9 anni, 10 anni, io mi mettevo a guardare mio padre così appoggiato sul banco, per serate intere, ore a guardarle mentre ammaccava le pizze, tutte precise, tutte uguali, tutte, cioè non c'aveva nessun cosa diversa, 100 pizze, 1000 pizze, tutte tale e quale, tutto quanto. Allora io stavo ore là appassionato a guardare, quindi io ho capito poi dopo, quando ho iniziato a farlo con più responsabilità, ho capito che era quella la cosa che volevo fare fin dall'inizio, che magari loro volevano farmi diventare, ne so, un avvocato, un ingegnere o un geometra o qualche altra cosa. Però io dentro di me ho sempre voluto fare le pizze, quindi quando ho iniziato a fare questo lavoro, in poco tempo sono passato direttamente a fare le pizze, perché mi veniva naturale, mi veniva facile, ho iniziato a dire la pizza è mia, me la faccio io, la pizza è mia, me la cuocio io, fammi vedere quanto lievito hai messo nell'impasto, quanto sale hai messo nell'impasto, ma perché se mettiamo un poco d'acqua in più succede questo? Vabbè, iniziamo a fare delle domande, iniziamo a entrare nel mestiere. Poi quando l'ho fatto mio ne ero felicissimo, perché a questo punto non dovevo più chiedere spiegazioni a nessuno, né tantomeno potevo aver paura di sbagliare qualcosa. Salivo sul banco con la responsabilità e con la forza di portare avanti una serata di lavoro senza nessun tipo di problema, mentre mio padre finalmente dopo tanti anni se ne stava tranquillamente a casa a riposare, oppure se ne andava con mia mamma a farsi una passeggiata, lui non c'era più bisogno che stesse qui dentro. Questa è anche una cosa che mi ha spinto a velocizzare questo mio insomma passaggio.
Loro volevano proteggerti, in realtà sei stato tu che hai un po' anche salvato loro, perché diventando tu un professionista li hai potuti allontanare dalla pizzeria.
Arrivato a un certo punto, quando hanno visto che loro avrebbero voluto farmi studiare, però quando hanno visto insomma che io con lo studio non è che ci andassi tanto d'accordo, anche se ho raggiunto il mio diploma tranquillamente, fino al diploma hanno sempre fatto studiare, tu almeno ti devi pigliare il diploma, poi dopo il diploma se ne parla. Allora io al diploma ci sono riuscito ad arrivare tranquillamente senza tempi previsti, quindi però dopo ho detto basta, io faccio il pizzaiolo. Ho provato anche ad andare a lavoro, ho fatto anche, perché poi mio padre, per far sì che io mi formassi ancora di più, per il primo anno e mezzo dopo che avevo preso il mestiere da lui, mi ha mandato in altre pizzerie, come quando un giocatore si va a fare le ossa in altre squadre prima di ritornare alla squadra insomma che l'ha cresciuto. Mi ha mandato per un anno in 4-5 pizzerie, amici suoi, ti mando mio figlio tenere a lavorare con te, ti mando mio figlio lavorare in 4-5 pizzerie, tra quella meno importante, meno famosa, quelle famosissime.
Facci qualche nome.
No, vabbè, non si conoscono tanto. Ho lavorato in una pizzeria a San Giorgio a Cremano, si chiamava Pizzeria Sirena, ero un ragazzo, 30 anni fa. Poi ho lavorato per alcuni giorni anche in un locale che si chiama Ristorante del Pino, che sta a Cercola. poi ho lavorato in un altro ristorante, una pizzeria che si chiama Esce Solo a via Manzoni, cioè tutti i locali che lui conosceva e che mi ha mandato a lavorare, a fare un'esperienza, dove ci ho lavorato di più, dove ci ho lavorato di meno, dove io non, perché poi io non mi trovavo da nessuna parte, che mio padre questo volevo, che io capissi quello che era, diciamo, la gavetta, perché essendo figlio di, magari tu ti sentivi protetto da alcune cose. Quando andavi là da emerito sconosciuto, tu dovevi rispettare tutti, fare il tuo lavoro, non avere problemi con nessuno, e quindi io, dove mi sentivo anch'io rispettato, dove mi sentivo anch'io, insomma, una persona come loro, io resistivo ancora di più, mentre andavo in altri locali dove magari ti trattavano un po' diverso rispetto agli altri, la resistevo molto meno.
Senti Vincenzo, ma la pizzeria Carmenella dove siamo oggi è la stessa pizzeria di famiglia o era un'altra?
No, Carmenella è la mia bisnonna che ha iniziato questa attività di ristorazione nel 1892 al Borgo Sant'Antonio Abate a Napoli. Dopodiché la signora, che è stata, mi piace raccontare questa cosa, vedova tre volte, ogni volta che moriva suo marito si risposava e cambiava quartiere, quindi è stata al Borgo Sant'Antonio Abate, poi dopo al quartiere Sanità e il terzo, ultimo suo quartiere, il quartiere Mercato, da cui insomma provengo io, dove dal suo terzo marito è nato mio nonno, il papà di mia madre, quindi Carmenella viene dal lato di mamma, mentre invece mio papà ha sempre fatto il pizzaiolo in una delle più antiche e storiche pizzerie napoletane fin da bambino. Quando noi abbiamo ereditato...
Scusami, ho bisogno di sapere il nome della pizzeria dove lavorava tuo padre.
Non mi piace tanto dirlo, perché ho saputo che, insomma, che loro pensano che io faccia il loro nome, dico il loro nome solo per farmi pubblicità. Okay. Quindi non è una cosa che mi fa piacere tanto dirlo, ma sta a Forcella ed è una delle più antiche pizzerie di Napoli. Okay. Quindi... non è per qualche cosa, però siccome loro dicono che ogni volta che io faccio il loro nome è soltanto per farmi pubblicità, a me mi fa solo piacere, perché sono cresciuto anch'io là dentro insieme a lui, insieme a mio padre, ci ho fatto una decina d'anni, 10-12 anni a lavorare là con mio padre. Dopodiché abbiamo prelevato il locale di famiglia, perché da mia nonna è passato a mio nonno, poi da mio nonno è passato a mio zio. Poi quando stava per chiudere, noi stavamo per aprire il nostro locale, abbiamo rilevato il locale di famiglia, che era di mio zio e il fratello di mia madre, lo abbiamo spostato nella sede attuale nel 1996 e ne abbiamo fatto una delle migliori pizzerie di Napoli e una tra le più conosciute pizzerie d'Italia.
Ok, allora, per capirci bene, voi avete rilevato l'attività di tuo zio, hai detto, ho capito bene?
L'attività di famiglia, quella comunque è un'attività di famiglia dove mia madre ci è cresciuta dentro, perché era della sua nonna, quindi col suo papà mia madre ci è cresciuta dentro, soltanto che il mio nonno la diede al suo figlio maschio, cioè la passò al figlio maschio, l'unico figlio maschio che aveva, per continuare la tradizione. Mio zio purtroppo finì e non c'era più nessuno che, insomma, potesse portare avanti quella tradizione. Noi stavamo per aprire un nostro locale, invece di aprirne uno completamente nuovo, ci pigliammo quello là, insomma, che altrimenti sarebbe andato, insomma, a finire la tradizione, e portammo avanti questo nome di famiglia di mia mamma, spostandolo però il locale in un'altra zona del quartiere. E dove abbiamo anche messo la pizzeria, perché non c'era la prima pizzeria. Quella...
Esatto, questo, scusami, questo cercavo di capire. Fisicamente il locale però si trovava da un'altra parte. Voi è come se aveste preso il marchio e l'aveste spostato nella pizzeria alle Case Nuove, dove ci troviamo oggi.
Esatto, giusto, no, giustissimo, giustissimo. Hai capito? È proprio quella la cosa che abbiamo fatto. Proprio.
Perfetto. Una domanda, ma tu e la tua famiglia di dove siete? Napoli Centro?
Quartiere Case Nuove, Napoli.
Ok, no, te lo chiedevo perché ho visto che la tua gavetta è venuta molto in provincia, San Giorgio, Cercola, quindi mi chiedevo se magari...
Quelli erano i locali dove mio padre aveva lui, insomma, un aggancio, dove poter chiedere la cortesia di fare lavorare suo figlio, quindi magari conoscevo questo a San Giorgio a Cremano e sono andato là, conoscevo quello a Cercola e sono andato là, poi ho lavorato a Posillipo, ho lavorato a Via Manzoni, ho lavorato a Pozzuoli, tutti i locali dove mio padre diceva, no, mo' accadene ahi, nella pizzeria dove lavorava lui. perché stavamo per aprire la nostra pizzeria, che tu devi capire, prima di diventare titolare di un locale, devi capire come vanno gestite certe situazioni, come, che significa non fare tardi a mattina a lavorare, che significa quando un fornitore non ti porta quello che tu hai chiesto oppure te lo porta in ritardo. Quindi tu devi capire queste cose qua, le potrai capire soltanto se ti fai le ossa da un'altra parte. È una mossa molto intelligente, perché questa cosa mi ha insegnato non tanto, ma assai.
Quindi quando avete aperto Carmanella qua alle Case Nuove nel 1986, abbiamo 96, scusami, tu eri già titolare di questa pizzeria?
Sì, era una pizzeria di famiglia. Cioè, ti ripeto, dalla bisnonna Carmanella, la fondatrice, è passata a suo figlio, che è passata a suo figlio, mio zio, ed è poi passata a mia madre, che è la discendente diretta.
Ok, no, questo l'ho capito, a parte tutto l'albero genealogico.
Non ho acquisito niente, cioè c'è stata passata a noi perché la persona che la stava gestendo fino in quel momento non era più in grado, perché purtroppo è finito.
No, sì, volevo solo arrivare a un momento in cui a un certo punto tu sei proprio il pizzaiolo che gestisce la pizzeria dove ci troviamo adesso, quindi tu eri già avviato come pizzaiolo, quindi avete aperto.
Sì, io già avevo la mia esperienza di pizzaiolo, già facevo le pizze, insomma, lavoravo da altre parti, già come pizzaiolo affermato. Poi sono venuti qua, ti ripeto, insomma, mio padre si è licenziato dove stava, è venuto qua con lui a fare le pizze, abbiamo iniziato a fare le nostre pizze, poi dopo una decina d'anni, insomma, anche lui si è ammalato di un male oscuro, che ci attanaglia ancora tutti quanti, e io ho iniziato a pigliarmi le mie responsabilità e a gestire io da solo il mio locale. E a quel punto gli ho dato la mia impronta, sai, perché comunque finché c'era mio padre, che era una figura importante davanti, io gli facevo semplicemente, tra virgolette, da collaboratore. Poi quando ho iniziato a gestirla io direttamente insieme a mia moglie, che nel frattempo mi sono anche sposato e ho avuto 3 figli, ho iniziato a dargli la mia impronta, quindi a inserire delle pizze diverse, a fare una ricerca sulle materie prime, a studiare un impasto che avesse delle caratteristiche diverse da quello che era il classico impasto che si faceva negli anni 80 e 90 nelle maggiori pizzerie napoletane. E questo ha riscosso un successo enorme, facendo passare il nostro locale da un locale di quartiere a un locale conosciuto in tutta la città e in molte altre città, insomma, d'Italia, perché vengono tantissimi qui da noi a mangiarsi la pizza, sono di Milano, di Roma, di Bologna.
Ma infatti io di questo volevo anche un po' parlarti, poi parliamo anche del tuo approccio al lavoro e alla pizza. Volevo capire anche un poco la popolarità di questo locale, diciamo, nella conoscenza più mainstream della pizza. Allora, io una cosa che dico sempre è che quando generalmente si fanno questi articoli, queste liste di pizzerie di Napoli da far conoscere ai turisti, i nomi, purtroppo, non dico purtroppo perché comunque se lo meritano, però i nomi che escono fuori sono principalmente sempre gli stessi, anche perché sono anche localizzati geograficamente in maniera molto strategica, sono al centro. Carmanella io non lo vedo quasi mai, eppure Carmanella io so che è conosciuto molto dai locali. Vorrei sapere da te quanto è conosciuto dai turisti, anche perché io immagino che anche solamente una persona che è di passaggio a Napoli vuole vedere su TripAdvisor o su Google Maps dove mangiare una pizza e vede che a 2 passi dalla stazione viene qua, lo conosce e rimane soddisfatto. Però io vorrei capire quanto la popolarità comunque del locale secondo te è cresciuta, sta crescendo ancora rispetto magari ad altre pizzerie più famose di Napoli. Recentemente ho visto pure che siete usciti nella trasmissione di Food Network, di cui ho dimenticato il nome, Pazzi di Pizza, esattamente, e vorrei sapere questo percorso come sta andando avanti, questo percorso di crescita a livello di popolarità.
Questo è iniziato nel 2010-2012, quando è iniziato a prendere piede l'era social. Io mi sono proposto, quindi quando uno si propone, tra i primi a proporsi, ovviamente c'è un forte riscontro di persone che vogliono venire a controllare se quello che tu stai dicendo sia vero o meno. Bisognava comunque dare un prodotto d'eccellenza. Noi siamo cresciuti tanto tantissimo, soprattutto per, insomma, perché quando qualcuno è incuriosito da un qualche cosa, che può essere una fotografia su un social o può essere una voce di un suo amico o può essere un'altra cosa, viene poi da noi e riscontra che c'è la verità in quello che gli è stato detto, in quello che ha visto, che la pizza è buona ed è una pizza da consigliare. L'unica cosa che magari ci potrebbe condannare un poco è che non siamo in una zona di passaggio, quindi non siamo sul lungomare, oppure non siamo in una zona dove ci sono negozi e tante altre cose, quindi da noi bisogna venirci apposta. Per quanto riguarda i turisti, sì, i turisti stranieri soprattutto, quelli ci vengono da noi, non sono tanti, ma quei pochi che vengono è semplicemente perché stanno in una zona centralissima, vicinissima alla stazione, quindi piena zeppa di alberghi, bed and breakfast e tante altre cose. Quando vogliono trovare un locale nelle vicinanze dove si mangia una buona pizza e fanno una ricerca su internet, il primo nome che gli esce, ma non perché ce l'abbiamo messo noi, perché proprio sono loro che con le loro recensioni fanno sì che noi in quella ricerca usciamo per prima, ci trovano e vengono da noi, e dopo sono loro che se ne vanno tutti entusiasti, tant'è vero, insomma, che ci sono persone che sono americani, uno mi ha proposto che c'ha, io c'ho, disse, se io c'ho 27 locali in America che fanno da mangiare in tutta America, vorresti aprire anche tu una pizzeria? Scegli tu la città, scegli tu dove vuoi andare, dalla California a qualsiasi altro posto, dove ti pare. Mi fece vedere tutti i suoi locali, su internet c'era un locale di pizza, un altro di hot dog, un altro, insomma, ogni locale faceva un qualche cosa di diverso. Era 27 questo, voleva aprire la pizzeria con me in America. Disse: guarda, io sono molto legato alla famiglia e alle mie radici, mi potrei coprire d'oro, ma io non ci verrei mai in America, insomma, a fare. Se vuoi ti do il mio brand, ti fitto il mio brand, mi paghi per questo, lo fai tutto tu. No, io voglio te, no, mi dispiace, ma io resto qui legato alla mia famiglia, alle mie radici, alla mia terra, ma non per qualche cosa, sono lusingato da questa proposta, però no.
Ecco, però questa cosa effettivamente ti differenzia, in realtà, anzi, più che ti differenzia, ti avvicina a quei pochi pizzaioli napoletani, anzi, non direi pochi pizzaioli napoletani, però diciamo a una classe di pizzaioli napoletani che, per quanto abbia raggiunto una certa popolarità, non ha deciso di espandersi anche semplicemente portando il proprio marchio da un'altra parte. A me viene da pensare, per esempio, uno come Attilio Baghetti, che alla fine la sua è una delle pizzerie più frequentate di Napoli, ma lui è sempre là dietro al bancone, sempre in pizzeria, esattamente come se uno viene qua da Carmenella, ti trova sempre, costantemente, tutto il giorno in pizzeria. Allora tu dici: ok, io non voglio uscire dalla mia pizzeria, quindi non vado da altre parti. Però non hai mai pensato effettivamente di portare il tuo marchio altrove?
Ma guarda, io come Attilio, che lo conosco benissimo, insomma, sicuramente anche per lui questa è la soluzione, ne abbiamo avuto tantissime di proposte, però proprio non, avendo già noi un locale nostro, ma che lavora e che quindi, insomma, non è un locale che ha bisogno di un qualcuno che sovvenzioni o sponsorizzi per poter lavorare, né automaticamente siamo dei personaggi social, per cui tu che sei un bravo pizzaiolo ma comunque c'hai migliaia se non milioni di follower sui vari social, viene qualcuno che si compra la tua immagine, con la tua immagine e il tuo nome apre un locale. A noi non siamo questi, quindi a noi ci vengono fatte delle proposte dove noi dobbiamo esserci di presenza. E noi che ce l'abbiamo il locale che lavora, io non abbandono il mio locale per venire a fare una società con te. Tu, se vuoi fare la società con me, come mi è capitato, mi è stato rifiutato, io ti posso dare il mio nome e te lo fai tu. Ovviamente con il mio nome, se vuoi il mio nome, ci sono delle caratteristiche, insomma, delle cose da rispettare, che la pizza deve essere fatta così, bisogna utilizzare questa farina, bisogna utilizzare questo pomodoro, bisogna utilizzare questo olio, bisogna utilizzare questo fior di latte, quindi ci sono dei paletti da rispettare. Non è che io ti do il mio nome, tu apri una pizzeria di 2000 metri quadrati e poi fai i crackers oppure fai delle pizze che non ci azzeccano proprio niente con il mio nome. Come tanti, come fanno tra le altre cose Michele, come fa tutti questi colossi che ormai ne vedi in tutto il mondo, insomma, loro hanno dato dei paletti da rispettare alle società che hanno acquisito il loro brand, per cui loro pagano un fitto annuale, oppure ci sono pure delle società che ti danno, che ne so, una royalty sul numero di pizze. Ci sono tante di quelle soluzioni che si possono trovare, ma a noi ci vengono offerte delle soluzioni dove ci chiedono di stare dentro, perché vorrebbero che noi facessimo la pizza, ma noi il locale ce l'abbiamo. Quindi non abbiamo bisogno di lasciare il nostro locale per andare a aprirne uno a Milano e poi trasferirci a Milano per andare a fare la società con quello. A Milano, se vuoi, io ti do il mio brand, tu lo metti, ti posso anche mandare io dei pizzaioli se vuoi, ma tu li paghi, tu sei quello che va ad aprire, tu sei quello che ti deve gestire i locali e a me mi devi conferire un tot annuale per l'uso del mio brand, appunto.
Più che altro poi dopo ti toccherebbe di tanto in tanto andare a valutare che loro mantengano la qualità del prodotto.
Ma queste sono delle cose che poi sarei io, insomma, a dover gestire. Se io ti dico, io vengo ogni 2-3 mesi, vengo a fare una camminata là e vedo anche in incognito, posso mandare qualcuno a fare delle foto a vedere, cioè, insomma, questa è una cosa che poi dovrei gestirmi io, perché io, se ti dico, in qualsiasi momento, senza nemmeno avvisarti, vengo e mi smonto l'insegna, perché tu non puoi più tenere il mio nome, lo mettiamo per iscritto e tu accetti sta cosa. Finché tu fai le pizze, a me mi dai quello che mi devi dare, fai le pizze come dico io, è ovvio. Ma se mi arriva un qualche avviso di qualcuno, guarda che a Milano le pizze fanno schifo, per dirti, allora io o mando qualcuno o vengo su io e vengo a vedere. Se è così, il nome me lo piglio, perché mi potrai dare tutto quello che vuoi tu, però io non posso fare una brutta figura con il mio nome, capito?
Parliamo della pizza, dai, perché una cosa che mi piace troppo di questa pizzeria è il fatto che comunque l'impostazione è quella tradizionale, verace, napoletana. Tu tra l'altro sei anche affiliato a VPN e lo si vede tutto nella tipologia di pizza che offri, bassa, il giusto, non sottilissima nel cornicione, però cornicione moderato, il giusto, dimensioni abbastanza moderate, anche penso un 33 centimetri posso azzardare, sì. E comunque l'impostazione è quella, chiamiamola autentica, va, però l'approccio del tuo menù è molto più moderno rispetto a quello di tante altre pizzerie tradizionali che magari hanno deciso di mantenere un menù standard di quello proprio vecchio stampo, perché tu hai seguito un approccio per cui, nonostante mantieni questa tradizionalità, giochi su quella tradizionalità. E io faccio sempre l'esempio della carta delle margherite, perché una cosa che a me fa impazzire del tuo locale è che tu hai un'intera parte del menù dedicata a varietà a tipologie di diverse di margherite con varietà di pomodori diversi. Io vorrei che me la raccontassi questa cosa, perché per me che sono un appassionato delle pizze rosse mi devi spiegare come giochi con dei concetti così semplici come quello di una margherita, per comunque, senza stravolgerli, dargli comunque un'identità tutta tua.
Mi fa molto piacere che mi fai questa domanda, perché è una cosa che io faccio già da anni oramai. E vedo che, insomma, altre pizzerie anche molto blasonate stanno adottando come soluzione, come cosa nuova da proporre ai propri clienti. Io dico sempre che quando un cliente chiede per me mi portate una margherita, i ragazzi devono rispondere quale, al che resta un po', insomma, basito il cliente, come qua la margherita è solo quella, no, noi abbiamo margherita con il pieno, la margherita con il datterina, margherita con l'antico pomodoro, la margherita col San Marzano top, insomma, poi la margherita col fior di latte, la margherita con la bufala, si cambiano gli elementi, la natura degli elementi, come invece di un fior di latte utilizzi una bufala, tu stai facendo una margherita che è diversa da quella classica, che però resta comunque una margherita, un latticino con un pomodoro e con olio e basilico.
Però qua andiamo oltre la semplice sostituzione del latticino, che una volta era solo fior di latte e bufala, in realtà si va oltre perché si gioca sui pomodori.
I pomodori sono fondamentali, siamo in Campania, signori, cioè una delle regioni che ha il più alto numero di qualità di pomodori diversi. Cioè, se no facciamo noi qua, di chi vogliamo parlare? Ci abbiamo il pomodoro mezzo cannellino, ci abbiamo il piennolo, ci abbiamo il San Marzano, ci abbiamo lampadina, ci abbiamo pomodoro, aspetta, come si chiama quello? Mia nonna, non mi viene il nome invece, pensa, mia nonna ci chiamava pomarola fiaschetel, cioè ci hanno la forma del fiaschetto piccolo, cioè, quindi in Campania ci sono tantissime qualità di pomodori diversi, quindi fare una pizza con un pomodoro diverso rispetto a quella tradizionale fa sì che tu fai una pizza diversa completamente, perché si sente il sapore che non è quello della margherita normale, però nello stesso tempo ti stai mangiando una margherita.
E poi tra le altre cose, che tu hai un menù ben definito, ma in realtà viene data al cliente la possibilità di giocare con questi ingredienti e modificarli come vuole. Io che sono venuto tantissime volte qua ho sempre apprezzato il fatto che il personale, le cameriere stanno vicino al tavolo nell'indecisione, ti consigliano soprattutto sulla base dei loro gusti, dicono questa è la mia pizza preferita, è la mia margherita preferita soprattutto, e se tu sei indeciso ti orientano direttamente su quella che è la loro combinazione di ingredienti, quindi in realtà è molto versatile come cosa.
Beh, se tra le altre, una delle ultime mie margherite diverse è la Bucce di Margherita.
Ah, io l'adoro quella, io l'adoro.
È una margherita fatta in modo diverso rispetto al classico, che porta un passato di pennolo, fior di latte, all'uscita si mette una ciliegina di bufala al centro che non è altro che una cosa coreografica, mi piace, basilico abbondante a crudo, un filo d'extravergine e una manciata di pecorino romano messo all'uscita. Signori miei, la Bucce di Margherita ha battuto a tutti quanti, cioè è un qualche cosa di esagerato. Io c'ho un menù vasto perché io ho iniziato a studiare gli elementi, a cercare di trovare gli ingredienti, una ricerca esagerata da tempo oramai, e ho una, quella che mi è stata definita una creatività impulsiva, cioè se fosse per me io creerei una pizza al giorno sempre diversa rispetto alle altre, che comunque mantenga le caratteristiche della verace pizza napoletana. Assolutamente, non ci andiamo a mettere un qualche cosa di particolare. Una tra le tante che mi è venuta a me è stata quella di mettere per la prima volta il ragù su una pizza, ragù napoletano su una pizza, ed è stata una pizza di successo, ha vinto svariati premi. Però la mia creatività fa sì che io mi ritrovo un menù con, ogni volta che faccio un menù, per inserire delle pizze nuove mi tocca levare delle pizze vecchie, perché altrimenti non sarebbe più un menù ma un'enciclopedia, e poi ci vorrebbero due banchi di pizze per poter fare insomma un turno di lavoro con le tante scodelle di vari ingredienti da mettere sulle pizze. Quindi se io voglio inserire due pizze nuove nel menù, ne devo togliere due vecchie dal menù, e vado sempre a togliere quelle che magari non hanno riscosso il successo desiderato.
No, però è bello perché qua si intravede proprio il concetto della semplicità della pizza napoletana. Ci puoi giocare, però di base non devi nemmeno rendere le cose troppo complicate, soprattutto non devi mettere in difficoltà il cliente con dei menù chilometrici, e poi questo crea anche molta diversificazione. Tu sulla stagionalità degli ingredienti come sei messo?
Io sono uno che segue tantissimo la stagionalità degli ingredienti. Tipo che siamo in questo periodo, non abbiamo friarielli e continuano a chiederci la pizza con i friarielli. Signora, non si possono, signore, non si possono mettere, ma io li vedo, ci stanno, sì, ma non sono buoni. Quando andiamo a cuocere diventano duri come i lacci delle scarpe, che ti mangi? Allora io preferisco non utilizzare, seguire quanto più mi è possibile la stagionalità nella maniera più assoluta di tutte.
Parliamo pure un poco dei fritti, che anche quelli hanno il loro perché. Abbiamo mangiato, io dico sempre, parlo sempre a plurale perché vengo sempre con qualcuno in questa pizzeria, e abbiamo mangiato delle frittatine e non solo, che sono spettacolari.
I fritti sono, come dire, una novità della pizzeria moderna. Perché prima, quando si andava in una pizzeria negli anni 80, negli anni 90, non esisteva la proposta dei fritti. I fritti li trovavi solo in friggitoria. Quindi, essendo uno di quei pizzaioli che viene dalla gavetta, quella là stretta proprio di nome e di fatto, non amavo tanto proporre queste cose, perché insomma è un qualche cosa. Pensa che ti rivelo una cosa: tanti anni fa mio padre mi disse, io non facevo neppure la pizza fritta. Tanti anni fa mio padre mi disse una cosa, pensa che pizzaiolo estremista che era: un giorno se sarei costretto a fare la pizza fritta per poter andare avanti con la pizzeria, con il tuo locale, ti consiglio di chiudere ed andare a lavorare, perché non è cosa tua. Pensa un po'. Però oramai la richiesta è esagerata, allora io, con una riunione con i miei ragazzi, disse: ragazzi, oramai questi ci stanno martellando loro i frittatini, i panzarotti, i palle rise e tant'altro, iniziamo a proporla anche noi, perché non possiamo esimerci da questa cosa, restiamo indietro. Se no, i migliori, io non ci voglio guadagnare un bel niente, voglio che i clienti siano soddisfatti. Allora, se ti vorrei far assistere alle appiccicate che mi faccio con il mio fornitore di patate quando mi porta la patata vecchia che dico io, Ti voglio far vedere quale appiccicate che mi faccio quando magari i ragazzi si prepara la beciamella per fare le frittatine e non viene preparata la beciamella secondo la ricetta che abbiamo studiato e che abbiamo previsto venga utilizzata, perché poi tu, ci sono delle cose da rispettare, che tu devi sapere che la beciamella, una volta che l'hai fatta le frittatine, devono riposare, si devono raffreddare, deve essere fatto un determinato tipo di latte. Ci sono tante cose che abbiamo studiato e abbiamo concepito, ma non adesso, perché noi non facevamo questo tipo di lavoro, quindi ci siamo, insomma, però sapevamo come si faceva. Abbiamo iniziato a farlo utilizzando il migliore. Io non voglio fare. Una volta un mio amico mi disse che c'è un locale in provincia che dove fanno panuozzi, quindi verso Gragnano, verso Castellammare. Viene qua a mangiarsi la pizza. Enzo mi chiama e mi dice: Enzo, ma ti voglio chiedere una cortesia, ma come mai i tuoi crocchetti, le tue frittatine sono così buone? Io. Pure noi le facciamo, però a me non vengono così buone, perché che mi spieghi che, come le fai? E io gli spiego questa cosa, disse guarda, io ne faccio quelli che mi servono. Se io prevedo che oggi mi servono 50 crocche e 50 panzarotti, ne preparo 50, non vado a fare 2000. Ah, ecco allora perché. Dissi: perché tu come fai? No, io faccio venire il rosticciere una volta a settimana che me le prepara e me li congela. Io poi mano a mano che mi servono li tiro fuori dal congelatore e le butto nella friggitrice. E beh, tu stai pure qua a chiedermi perché? Ma ti rendi conto? E come tu fai tu il crocchè tutti e uno, frittatini tutti e uno? Ma qual è la stranezza? Dico, cioè, questa è una cosa normale. La stranezza la fai tu, che fai il crocchè, frittatine e tequata una volta a settimana, li metti nel congelatore, ma stiamo scherzando? È così, insomma, per fargli capire che noi facciamo un prodotto fresco giornaliero che se magari non viene venduto noi buttiamo via, purtroppo, perché non va bene più, perché non è a lunga conservazione il crocchè. La frittatina facciamo noi, Napoli Modena, se la facciamo oggi, ma al massimo domani può essere utilizzata, ma se entro domani non viene utilizzata, la dobbiamo buttare via, dobbiamo rifare le fresche, anche per non solo per offrire un prodotto fresco ai clienti, però tra l'altro, tra virgolette, questo non succede quasi mai, fortunatamente, però qualora dovesse succedere, perché è successo qualcosa per cui le persone ne sono venute poco, non sono venute affatto, le buttiamo, qual è il problema? Sono rimaste 10 frittatine, buttale, rifare di nuovo le frittatine per oggi, che poi comunque ci vuole una giornata intera per poterle, insomma, le fai raffreddare, poi dopo le devi stagliare, poi dopo le devi rimettere in frigorifero, che si devono raffreddare bene bene, se no si aprono quando le metti in friggitrice. Quindi ci sono tante di quelle cose da seguire per far sì che alla fine si ottiene un prodotto eccellente, come viene definito da tante altre persone, non lo voglio dire io, ma tutti quelli che vengono qua, prima si vogliono mangiare crocchè e frittatine e poi un pizza.
Senti, l'hashtag troppo napoletano che vedo sulla tua maglietta cosa sta a rappresentare?
No, io sono molto 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 legato al mio lavoro, alla mia terra, al mio mestiere, alla mia famiglia. Io sono una persona molto legata a questi principi, a queste cose che per me significano tantissimo. Un giorno un pizzaiolo molto noto sui social, carissimo amico dall'altre cose, si autodefinì, no, definì la sua pizza, la definì diversamente napoletana.
Vabbè, sappiamo di chi stiamo parlando.
E questa cosa io lo chiamai, questa cosa mi toccò un po', mi fece un po', insomma, risentire. Com'è diversamente napoletana? Ma che stai scherzando? Allora io molto scherzosamente, visto che tu ti definisci diversamente napoletano, io da questo momento in poi mi definisco troppo napoletano, troppo napoletano. E questa poi è piaciuta alle persone, insomma, che l'hanno capita, l'hanno vista, e io continuo ad utilizzare quest'hashtag troppo napoletano. Tant'è vero che tutto quello che utilizzo è napoletano, non solo campano, ma 90% napoletano e 10% Avellino, Benevento, Salerno e Caserta. Per il 90% i vini, per esempio, i vini che utilizzo io nel mio locale sono tutti Napoli e provincia. Le birre che utilizzo io nel mio locale, quelle artigianali, sono tutti Napoli e provincia. I prodotti che utilizzo nel mio locale sono tutti Napoli e provincia. Qualcosa può venire da qualche altra parte, vero? Ma non perché non siano buone, è proprio per dare ancora di più un lustro a questo mio hashtag troppo napoletano, perché poi mi è piaciuto, le persone gli è stato simpatico ed è continuato ad utilizzarlo.
Tu Tu sei uno di quei pizzaioli che custodisce gelosamente il segreto del proprio impasto o ci puoi dire come lavori?
No, io, cioè, ci vuole una formula segreta. No, sto scherzando, non è vero. Però io ti posso dire come lavoro tranquillamente. Io dico sempre, ho quattro cose: acqua, farina, sale e lievito, basta.
Vabbè, però così è facile.
Ma sai che cos'è? Io dico sempre nel mio lavoro, quando mi chiedo, sono andato a fare delle masterclass che mi hanno invitato, non so perché.
Ah, però allora sei un maestro, perché comunque masterclass l'hai fatte.
Sì, ne ho fatte pure abbastanza, cookie show, masterclass, eccetera, eccetera. Quando mi chiedono, insomma, la ricetta, io dico sempre che il nostro lavoro, il nostro mestiere, 2 più 2 a volte fa 5. Perché non dipende, cioè... Io ti do la ricetta, ti dico per un litro, un chilo di farina devi mettere tanta acqua, devi mettere tanto lievito, e poi alla fine tu mi chiami e dici ma non è uscita la tua stessa pizza. E meno male, perché ci sono tante variabili da tener conto che soltanto il mestiere può farti capire quali siano e come gestirle. Cioè l'esperienza, il bagaglio di esperienza che uno fa in tanti anni, so che per esempio nel mio locale che fa più caldo io devo utilizzare una quantità di lievito minore rispetto a se la vado a fare nel locale di fianco o nel locale di fronte. Se oggi fa caldo, vabbè, questo è troppo facile, però magari, che ti devo dire, se il mio frigorifero dove tengo a bada l'impasto durante l'estate non è un frigorifero che mi mantiene fissa una temperatura, allora io devo sapere anche questa cosa. Se il forno non è un forno, che io devo sapere tante di quelle variabili, tenerne conto e in base a questo stabilire quali sono le dosi da utilizzare nel mio impasto. Poi ti posso dire che io utilizzo, preferisco di utilizzare una farina rispetto ad un'altra, questo sì, perché magari a me piace utilizzare delle farine che hanno un alto assorbimento d'acqua, in modo tale che io posso spingermi con l'idratazione fino ad un certo punto, sapendo che nel mio locale fa caldo, quindi non posso utilizzare una farina che non assorbe tanta acqua, oppure c'è un livello di assorbimento medio. Però con il caldo che fa qua dentro l'impasto mi cede, allora sarei costretto ad utilizzare una farina forte, ma io poi non faccio più la pizza tradizionale napoletana se vado a utilizzare la farina forte, perché io dico sempre, io faccio l'impasto con la pizza domani, non l'impasto con la pizza fra 4 giorni dopo domani, perché quella non è la pizza classica napoletana, non è, è buona, è la fine del mondo, è una delle migliori, per amor del cielo. Però non è la pizza classica tradizionale napoletana, che quella là si fa l'impasto mo, al massimo la pizza domani, ma già se superi quel domani stai facendo un qualche cosa di diverso, che è buona, è la fine del mondo, ma non entra più nei canoni della vera pizza napoletana.
A questo punto ti devo chiedere, a una persona che volesse intraprendere questo mestiere da zero e parlando specificatamente dell'area napoletana, tu cosa consiglieresti per cominciare? Secondo te va bene cominciare partendo anche da un corso, o sei uno di quelli che dice no, i corsi non servono a niente, dovete andare direttamente in pizzeria, però consapevole anche del fatto che ci sono ancora quelle pizzerie, quei pizzaioli che magari prendono il ragazzo, il giovane a bottega, però non gli insegnano niente e lo fanno a stare a spazzare. Non so se ancora si porti questa cosa o se ormai è una leggenda dell'antichità. Però tu come la vedi? Secondo te una persona che volesse cominciare cosa dovrebbe fare?
I corsi sono importantissimi. Io i corsi li ho fatti anche con la VPN, ne ho fatti tantissimi. I corsi servono tante, ma poi dopo però comunque serve l'esperienza. Comunque tu devi stare a contatto giornaliero per capire il perché succede un qualche cosa. Io ti insegno a fare la pizza, ti insegno a fare l'impasto. Però tu poi quando vai in pizzeria e devi fare 200 pizze in una serata, riesci a farle? Non ci riesci a farle. Allora devi iniziare con una pizzeria dove si fanno poche pizze, una piccola esperienza, devi iniziare a conoscere il pomodoro, devi iniziare a conoscere il fior di latte, devi iniziare a conoscere il prosciutto, devi iniziare a conoscere il formaggio, devi iniziare a conoscere l'olio. E questo te lo dà solo l'esperienza. Io ti insegno a fare la pizza, ti insegno a fare l'impasto con un corso di 15 giorni, 20 giorni, 10 giorni, non lo so, dipende insomma dai corsi, che sono fondamentali, ma poi dopo ci vuole l'esperienza, ci vuole il contatto diretto giornaliero con un un locale che ti dia la possibilità di poter fare una cosa del genere. Se c'è un locale tuo, allora tanto è buono, metti là vicino al pizzaiolo residente che già c'hai e inizia insomma a pigliarti la tua esperienza, altrimenti devi andare a farti tra virgolette la tua gavetta in un locale, oppure ti metti a casa, perché anche da casa si può, però anche da casa uno riesce a capire bene come fare l'impasto, riesce a capire bene come cuocere una pizza, riesce a capire bene quali sono le varie farine e come utilizzarle. Va benissimo, ci sono tanti pizza lovers che sono più bravi di tanti pizzaioli, però poi dopo, se ti vuoi aprire un locale, questo non significa niente che tu sei bravo a fare l'impasto a casa, perché aprirsi un locale e mettersi dietro una banca a fare le pizze è una cosa completamente diversa, assolutamente. Viene quello che dice: a me poco olio, a me ben cotto, io senza formaggio, io la voglio più larga, io la voglio più stretta, ne devi fare, viene uno che vuole 10 pizze da portare e c'è il locale con 50 pizze da fare, quindi sono 60 pizze da fare e sei da solo dietro al banco. Quanto tempo ci mette a fare 60 pizze? Io nel massimo del mio momento che sto lavorando in velocità riesco a farne una al minuto, quindi per fare quelle 60 pizze io ci posso impiegare un'ora, tu ci impieghi 8 ore. È un locale che fa 60 pizze in 8 ore, non va bene, quindi tu devi iniziare a fare piano piano la tua esperienza in base a quello che hai imparato. Però comunque anche io, se porto mio figlio alla scuola calcio e gli insegno a tirare le punizioni, gli insegnano a dribblare, però se mio figlio non è bravo a fare il calciatore è inutile che insisto a farlo giocare a pallone, voglio dire, capito? Anche se a lui può piacere, però non potrà mai diventare un giocatore di Serie A. Quindi tu impari a fare le pizze, ma poi diventi un pizzaiolo di Serie A. Devi averlo di tuo.
Quindi un mix di conoscenza, pratica e talento. Però io questo te lo voglio chiedere. In base alla tua esperienza, ai colleghi che frequenti, i pizzaioli della tua generazione sono più disponibili ad accogliere le persone che vogliono imparare, che vengono anche da un corso, però le persone che giustamente vogliono fare questa gavetta, però sono disponibili proprio a insegnare direttamente, o c'è ancora quella cosa in cui si dice no, devi guardare il mestiere, lo devi rubare?
No. Se la persona merita, se la persona che lavora con te è un tuo collaboratore ed è un ragazzo che merita, perché è una persona insomma che lavora con abnegazione, segue, ti fa le domande, io sono pronto, anzi io mi arrabbio quando vedo che qualcuno non avanza. Se vedo che tu stai con me da 5 mesi a spostare sto bicchiere e da 5 mesi sei ancora solo a spostare sto bicchiere, io mi arrabbio, dico: quando è che ne pigli due di bicchiere e li sposti? Quando è che oltre al bicchiere mi sposti anche la bottiglia? Lo sai come si fa? Sì, lo so. E quindi, ritornando al discorso di prima, se uno viene a lavorare, va a lavorare in un locale dove si comporta da operaio, quindi fa il suo bel compitino senza nessun'altra cosa, per amor del cielo, lui viene pagato per il suo compitino, fa il suo compitino e quello resta. Però se lui è una persona che vuole imparare, io sono tra i primi a insegnargli tutto quello che conosco. Sono tra i primi, assolutamente, perché la prima cosa che ne trae vantaggio da questo sono io e il mio locale. Se lui mi diventa un grande fornaio, un grande pizzaiolo, io c'ho un grande fornaio, un grande pizzaiolo nel mio locale, che poi vuole fare la sua strada come tanti altri che sono diventati anche famosissimi e vuole uscire, per amor del cielo. E tengo alcuni che sono diventati tra i primi al mondo, più forti di tutti, e io sono orgogliosissimo di questa cosa. Cioè, su questo per me sfondi una porta aperta. Però se quello viene e si fa le sue ore, no, io alle 15 ho finito il mio turno, io ho fatto quello che... Per amor del cielo, non c'è nulla da dire su una cosa del genere, perché quello sta facendo quello che tu gli hai chiesto di fare, quello per cui tu lo paghi, e basta. Però non potrà dire se qualcun altro è venuto dopo di lui, gli passa davanti, perché quello mi è passato davanti io, no? Allora, vieni qua, sediamoci, pigli carta e penna, mo te lo spiego il perché.
Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi andiamo in chiusura. Che cosa rappresenta per te il forno a legna?
Il forno a legna rappresenta la caratteristica fondamentale, credo io, per dare un futuro alla vera pizza napoletana.
Quindi tu parli del futuro, del forno a legna come il futuro, nonostante invece il futuro vada verso soluzioni più ecologiche come il gas o anche meglio l'elettrico?
sono soluzioni buonissime, ma io parlo sempre per la pizza napoletana. E la pizza napoletana, il futuro è il forno a legna. Se utilizziamo un altro tipo di forno, facciamo un'altra cosa che è buonissima, è meravigliosa, è spettacolare, ma non è la vera pizza napoletana.
Allora, visto che parliamo di futuro, chiudiamo con la nostra canonica domanda, che sono i progetti per il futuro. E adesso io non so cosa aspettarmi, perché tu sei una persona che appunto vive la pizzeria e vive per la pizzeria, quindi tu da qui a 5, 10, 20 anni come ti immagini legato a questa pizzeria o altre attività?
No, altre attività non me lo immagino proprio, immagino soltanto insomma di gestire questo locale sempre con una maggiore affluenza di clienti, tant'è vero che sono previsioni di fare dei lavori di ristrutturazione, non perché non vada bene, proprio perché voglio offrire un locale ancora più funzionale ai clienti, riuscire ad ospitare quanto più persone, riuscire a fare un qualche cosa. E poi io ho detto ai miei figli: ragazzi, ogni 10 anni finisce un ciclo per un ristorante e per una pizzeria. Noi siamo in procinto di finire il nostro ciclo di 10 anni, ne ricominciamo un altro. Se riuscite insomma a starmi dietro perché vi piace, io tanto di guadagnare, anche se vi potrei consegnare un locale che cammina da solo e che va solo gestito, come sono tanti locali famosi a Napoli che vengono gestiti da figli di, che non fanno pizzaioli, che però comunque funzionano tantissimo. Altrimenti, se vi fa piacere insomma imparare il mestiere, ci avete un padre che sta sempre a disposizione, anche se fate 30 anni, papà mi voglio imparare io a fare le pizze, non lo voglio fare mettere il pizzaiolo, io ti insegno a fare le pizze senza nessun tipo di problema. Quindi il mio futuro lo vedo ancora qui, con un locale molto più funzionale che possa accogliere quanto più persone e possa lasciare nell'arco di 10 anni, come hai detto tu, un locale ai miei figli dove loro potranno gestirlo con la mentalità mia, che è quella di un pizzaiolo tradizionalista, però con quelle che sono insomma l'entusiasmo e la voglia di un giovane con l'innovare, portare delle idee nuove in un qualche cosa che già di per sé funziona e va bene.
Vincenzo, io ti ringrazio tantissimo. Hai un messaggio, un consiglio, un pensiero che vorresti condividere con il mondo, con la nazione? Messaggio alla nazione.
No, vabbè, io parlo sempre solo di pizza, l'unica cosa che so fare, l'unica cosa che so parlare. Io dico sempre insomma che parlare di pizza fa bene alla pizza in tutti i modi, in qualsiasi modo, però quando poi viene maltrattata la pizza io mi arrabbio, perché quando andiamo a parlare di pizza congelata, di pizza che viene fatta con metodi di impasto completamente diversi, io ti dico sempre: tutto bene, tutto a posto, però per favore vi prego, non chiamate la pizza napoletana, la potete semplicemente chiamare pizza, punto. Pizza, punto, ok, pizza napoletana no, vi prego. Come si dice a Napoli, fanno il capriolo in dita avuta i nostri maestri.
Traducila per favore. io ho capito, ma traducila per chi non capisce.
I nostri maestri fanno le capriole insomma nelle bare.
Vincenzo, grazie ancora, grazie mille.
Grazie a te, è stato un piacere.
Peppe, cosa dire? Veramente una bellissima intervista. Ma adesso ci sono un po' di spoiler sulle prossime puntate di chiusura della stagione, giusto?
Come abbiamo anticipato in apertura episodio, stiamo per arrivare alla fine della terza stagione di Che Pizza il Podcast. Mancano 2 episodi e facciamo un po' di anticipazione. I prossimi 2 episodi chiuderanno un ciclo di Che Pizza Podcast. Creiamo un po' di hype, ma non diciamo altro. Però possiamo dirvi nel frattempo che se siete a digiuno di episodi, vi ricordiamo che ci sono delle puntate speciali in esclusiva per i nostri abbonati di Buy Me Coffee. Ricordiamo sempre che noi abbiamo questo canale che vi permette di sostenere il nostro podcast con un contributo mensile o uno annuale. Andate su www.buymeacoffee.com/chepizzapodcast, come sempre trovate il link nella descrizione dell'episodio e troverete i modi per sostenerci. Noi vi aspettiamo anche nel gruppo Telegram per parlare con tanti altri appassionati, e lo facciamo sempre
per amore della pizza.